meno. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono molto, molto emozionata e molto grata. Cominciamo una mattina di cose non allegrissime. Ma così sono i tempi e così è. Datemi un minuto, essendo io un essere umano analogico, sono capace di sbagliare tutto. Così. Partiamo da qui. Riprendo, non volendo, un po' il filo della Lexio di ieri, dell'Alto Commissario Filippo Grandi. Cerco di ripartire, non volendo, da dove lui ci ha lasciato. Facendo a voi le domande che faccio a me quando lavoro, e cioè le domande che mi faccio quando incontro quelle persone lì. Le domande che ho imparato a farmi sono: qual è il nome di questa ragazza che chiede aiuto dalle grate? Cosa gridino gli uomini e le donne in mare aggrappate ai soccorritori? Qual è il pensiero che li anima alla vista delle navi di soccorso? E cosa significhi la parola futuro per chi scappa dalla guerra, dalla fame? Perché chi vive le guerre vive di solito, l'ho imparato, in un eterno presente, perché il passato si preferisce dimenticarlo e il futuro, per scaramanzia, si evita di pensarlo. E poi la vera domanda, che è la domanda che convoca me e alla quale provo a convocare voi stamattina, è: cosa pensiamo quando osserviamo le persone in fuga dalla guerra? Cosa pensiamo quando osserviamo noi che li guardiamo? E cosa pensiamo quando pensiamo alla parola nemico? Questa è la fotografia che abbiamo scattato con Alessio Romenzi in un centro di detenzione libico. Questa l'abbiamo scattata in mare. Questa donna era stata appena salvata. Questa, di nuovo, 2 anni fa, in un centro di detenzione a Tripoli. E questa, di nuovo, in mare. I corpi e i volti di questi uomini e donne delle umanità migranti ci impongono di chiederci davvero cosa significhi la parola ospitalità. Edmond Jabès la definiva un crocevia di cammini e diceva che si riconosce il valore di chi è accolto attraverso l'ospitalità, che conferisce valore a chi accoglie, perché la stessa radice che nella nostra lingua genera l'ospite genera il nemico, ed è dunque dalla scelta di quale postura prendere di fronte a queste persone che si genera il nostro grado di civiltà, il nostro senso della comunità, se è rifiuto o accoglienza. Diceva Edmond Jabès, esule a sua volta: lo straniero ti permette di essere te stesso facendo di te uno straniero, perché ognuno di noi è straniero di un altro. E pensate la differenza sostanziale che c'è tra pensare una persona straniera o pensarla migrante, o catalogarla come migrante, o catalogarla come profuga. Dalle parole che assegniamo alla vita che vivono gli altri, alla vita che gli altri abbandonano, si genera il nostro grado di civiltà. Il cammino che vorrei fare con voi stamattina, prima di aver visto questi volti, che vorrei farvi vedere una volta ancora, perché sono i volti che mi hanno consegnato la domanda principale che io non riesco a risolvere, alla quale non riesco a rispondere, che mi ha fatto questa donna qui e tante donne come lei, è: perché sono qui? Il motivo principale per cui queste donne e questi uomini chiedono perché sono qui dipende da noi e a noi sta a rispondere. Il motivo principale, io credo, è perché raccontiamo male le guerre, perché non le sappiamo interpretare, perché ci imprigioniamo negli schemi che assegniamo alla parola nemico. Partiamo da qui. Non si studiano le guerre, non racconto le guerre perché le celebro. Racconto le guerre perché voglio continuare a pensare che non siano inevitabili. E per essere evitabili le guerre vanno conosciute, ne vanno conosciuti i meccanismi che, anche se ci spostiamo di zone geografiche, di epoche storiche, restano purtroppo simili e restano purtroppo inascoltati. Partiamo da lontano per arrivare ai giorni nostri, partiamo dall'Iraq. A marzo, quindi tra pochi mesi, forse qualcuno di voi lo ricorderà, saranno 20 anni dall'invasione americana dell'Iraq. Il 28 aprile del 2004 la trasmissione americana CBS trasmette queste immagini per la prima volta. Il titolo è La corte marziale irachena. Per la prima volta il mondo vede le immagini del carcere di Abu Ghraib. I prigionieri nudi, legati, incappucciati, feriti, che perdono sangue, costretti dai soldati statunitensi in posizioni innaturali, trascinati a terra mentre subiscono umiliazioni, violenze sessuali. Questa, per chi di voi non la ricordasse, era la gestione statunitense del carcere di Abu Ghraib. I carcerieri erano soldati delle forze americane e statunitensi, non solo responsabili di quello che stava avvenendo, compiaciuti. Nelle settimane successive i giornali statunitensi hanno continuato a pubblicare le immagini di Abu Ghraib, a interrogarsi su quello che stava accadendo e sulla responsabilità statunitense della gestione di quella che allora era un po' l'esportazione della democrazia e un po' la lotta al terrorismo. Ci sono state molte immagini iconiche, intollerabile questa parola, ma insomma per capirci, che sono entrate nell'immaginario collettivo delle guerre recenti, contemporanee. Ma certamente le immagini di Abu Ghraib hanno segnato un prima e un dopo nel racconto, in quello che delle guerre si vedeva, in quello che delle guerre ci consegnava una responsabilità attiva in quello che stava accadendo. Tutto questo avveniva 20 anni fa, 20 km a ovest di Baghdad, dove oggi la gente continua a morire in piazza perché evidentemente qualcosa nell'esportazione della democrazia è andato storto. Le fotografie di Abu Ghraib hanno innescato uno scandalo pubblico, un'indignazione collettiva, titoli di giornali, Der Spiegel, New York Times, il New Yorker, il Time. Anche voi, molti di voi, si saranno indignati per le medesime ragioni, saranno scesi in piazza 20 anni fa, come me, a chiedere la fine, anzi, il non intervento in quella guerra irachena. Adesso ve ne mostro altre. Vengono sempre dall'Iraq. A differenza delle foto di Abu Ghraib, sono abbastanza certa che quasi nessuno di voi abbia visto queste immagini. Queste immagini vengono dall'Iraq, 19 maggio del 2017, siamo in piena guerra contro l'ISIS, in piena guerra contro Daesh, il nostro nemico monolitico dei tempi moderni. Sono uscite sul settimanale tedesco Der Spiegel e le ha con il titolo Non eroi ma mostri. Non eroi ma mostri si riferiva alle forze speciali dell'esercito iracheno, per intenderci i soldati addestrati dagli statunitensi. Le ha fatte un fotografo curdo iracheno che si chiama Ali Arkadi e che, per proteggere la sua famiglia e se stesso, dopo aver scattato queste foto, è scappato con tutta la famiglia e ha chiesto asilo politico in Germania, ottenendolo. Ali Arkadi aveva seguito le truppe curde curdo-irachene che combattevano contro l'ISIS e contro Daesh per settimane. Mi avevano detto che avrebbero ucciso la gente, ma pensavo che stessero scherzando, dice Arkadi nell'intervista che accompagna queste fotografie su Der Spiegel. Ha scattato per notti e per giorni, sapendo quanto sarebbe stato pericoloso per lui testimoniare queste torture, le stesse torture che erano state perpetrate da Abu Ghraib. L'uomo che vedete in queste immagini si chiama Mehdi Mahmoud. Ed era sospettato, sottolineo mille volte la parola sospettato, di aver avuto rapporti con l'ISIS. Per il sospetto ha subito questi trattamenti qui. È stato rilasciato dopo giorni di torture, è stato riarrestato ed è stato poi ucciso. Vi racconto un aneddoto legato a queste fotografie. Io ero a Mosul negli stessi giorni in cui si consumavano queste torture e un giorno ho passato. Anzi, ho passato 2 giorni nella base militare di un comandante sciita che si chiama Sufyan, prima della pubblicazione di queste immagini, anche lui addestrato dalle forze statunitensi. L'avevo intervistato pochi giorni prima e mi sembrava un uomo bonario, lucido addirittura. Mi diceva: questa è una guerra faticosa, non bisogna liberare questi territori dall'ISIS, bisogna ripulirli. E quando ho chiesto cosa significa Sufyan ripulirli, ha sorriso, ha fatto un sorriso obliquo, ha evitato il mio sguardo, si è poi congedato di fretta. 2 giorni dopo, quando queste immagini sono state pubblicate, tra i volti dei torturatori ho riconosciuto Sufyan. Lo stesso Sufyan che sosteneva che all'interno delle case ci fossero allora, nel 2017, la guerra per liberare Mosul stava per finire, 200.000 persone. 200.000 persone che erano in automatico considerate un bacino di persone da indagare, perché a Mosul era successo grosso modo quello che è successo nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale, quello che succede sempre nei dopoguerra, quello che sta succedendo anche adesso in Ucraina. Chi è rimasto nei luoghi occupati è considerato un collaborazionista. E i collaborazionisti si trattano così, siano essi responsabili oppure solo sospettati. Torniamo a noi. Che differenza c'è tra queste immagini qui e queste immagini qua? La mano del torturatore, che in un caso ci somiglia e in un altro no. La differenza tra Abu Ghraib e le prigioni di Mosul, tra la nostra indignazione di 20 anni fa e la mancata indignazione del 2017, tra il fatto che tutti voi avevate visto prima di stamane le foto di Abu Ghraib, ma quasi nessuno aveva visto le foto dei torturati iracheni di 5 anni fa, è che l'Occidente è stato scaltro e una sola lezione dalla guerra d'Iraq l'ha imparata e l'ha applicata anche poi in Afghanistan. Se giustizia deve essere, a modo nostro, se vendetta financo deve essere, non deve essere per mano nostra. Deve essere una pulizia in subappalto. Perché se la mano di chi fa giustizia non ci somiglia, noi che osserviamo ci sentiamo meno responsabili. Torniamo ad Abu Ghraib. Queste erano le prime immagini di CBS. E questa è la macchina narrativa che si è generata dopo la diffusione delle immagini di Abu Ghraib e che i gruppi terroristici di matrice islamica hanno saputo fare loro e hanno capito ben più di quanto l'abbiamo capita noi. Non voglio disturbare la vostra mattina, ma insomma, questo è stato. All'immagine del cane famelico lanciato contro i detenuti, all'immagine dei prigionieri in piedi sugli scatoloni col cappuccio in testa, tutti noi abbiamo reagito con rabbia. Vi ricordo alcuni titoli dei giornali: Le torture di Abu Ghraib, Torturati, abusati e umiliati, lo shock di Abu Ghraib, Abu Ghraib, la vergogna americana. Quello che è successo dopo queste immagini qui è che abbiamo voluto conoscere i torturatori, ma non abbiamo voluto conoscere i torturati. Conosciamo i torturatori. Sabrina, Sabrina Arman, la soldatessa torturatrice ex pizzaiola di Lorton, prima di partire 23enne per la guerra di Iraq, bionda con le ciocche di ricci sulla... No, non è lei, scusatemi. Con le ciocche di ricci sulla fronte, collega i cavi elettrici al detenuto coperti di stracci sugli scatoloni come un Cristo sulla croce. Charles Graner, baffi, occhiali, studiava all'Università di Pittsburgh, un matrimonio, due figli, poi sceglie i Marines e partecipa alla guerra del Golfo. Diventa una guardia carceraria in Pennsylvania, dove ci sono il 90% di guardie bianche e il 70% di detenuti di colore. Viene accusato lì di picchiare e abusare dei prigionieri. Arriva la guerra di Iraq, il carcere di Abu Ghraib, e Graner posa sul corpo di un prigioniero col pollice alzato, il sorriso appagato. È sempre lui, seduto su un gruppo di altri detenuti, anche loro incappucciati di fronte alle grate delle celle. E poi c'è Lindy England, cresciuta con il padre ferroviere e la madre Terry in una roulotte in West Virginia. Fa la cassiera del supermercato, fallisce un matrimonio, diventa madre a 19 anni, poi sceglie l'esercito, arriva da Abu Ghraib, finge di sparare con un mitra all'inguine di un prigioniero, poi lo costringe a masturbarsi di fronte a lei. Vi dico questo di prima mattina, mi vorrete scusare per dire che cosa? Che quello che ci indignava di queste immagini, quello che ci era insopportabile, era che queste immagini ci facevano da specchio. Perché avremmo potuto conoscerla una donna così. Avremmo potuto conoscere un uomo così. Avremmo potuto conoscere un ragazzo così. Ci siamo chiesti per anni perché la mano di chi era arrivato a portare la democrazia e a deporre un dittatore avesse fatto questo. Quante volte vi siete chiesti chi c'era dietro quel quadratino nero? Chi c'era dietro quel cappuccio nero? Chi fosse quest'uomo qui, appeso come un Cristo in croce? Poche, tutti noi ce lo siamo chiesto poche volte, e questa è la ragione, una delle, per cui non abbiamo mai compreso davvero cosa muove il terrorismo di matrice islamica. Nei 20 anni dopo le immagini di Abu Ghraib, lo dimostra questo banner dipinto sui muri di una città irachena, le immagini di Abu Ghraib hanno alimentato la macchina mitologica dell'estremismo. L'hanno creata, alimentata, ed è la ragione per cui, ve lo ricorderete, nel 2014 i prigionieri dell'ISIS venivano uccisi esattamente in queste posizioni qua. Le fotografie di Abu Ghraib sono state per noi il seme di un processo profondo, quello che ha portato a considerare necessaria la violenza per combattere l'estremismo. Non staremo qui né a ricordare né a commentare tutti i report su quello che è accaduto ad Abu Ghraib, quello che è accaduto a Kambukka, quello che è accaduto e che accade ancora a Guantanamo. Ci siamo preoccupati della violenza e della disumanità agita per conto nostro, perché ci hanno messo di fronte quei soldati, questi soldati, ci hanno messo di fronte a una disumanità che è la nostra. Cosa accettiamo che venga fatto in nome della nostra presunta sicurezza? Nel 2004 questa cosa qui è diventata intollerabile e si è trasformata in questa cosa qua. Che venga fatto, ma lontano dagli occhi. Che venga fatto facendolo apparire una questione tra di loro. Non tra noi e loro. Sono le loro mani che puniscono i loro terroristi. La nostra sicurezza arriva di seconda mano. Le spese per l'addestramento dei soldati iracheni, questi, sono state stimate intorno a 25 miliardi di dollari. Soldati addestrati anche nelle carceri, anche dentro Abu Ghraib, anche dentro Kambukka. È da Kambukka che è uscito Abu Bakr al-Baghdadi, come ricorderete, che si è radicalizzato proprio lì dentro, perché la prigione e il campo profughi sono il luogo d'elezione del radicalismo. Lo erano, lo sono, lo saranno. Ed è il motivo per cui, cosa non abbiamo visto delle guerre, dentro Kembucca, dentro ad Abu Ghraib, sono cresciute due generazioni dell'Iraq futuro. Possiamo fare lo stesso paragone, identico per l'Afghanistan. Una generazione di torturatori, non solo naturalmente, ci sono anche delle forze dell'ordine irachene che sono dei gruppi di difesa speciali, l'IRD, l'Emergency Response Defense, sono dei gruppi di difesa addestrati bene che hanno risposto con grande coraggio alla lotta all'ISIS, ma poi ci sono anche queste cose qui. Ci sono i detenuti e ci sono i detenuti che radicalizzano e si radicalizzano. Abbiamo smesso di parlarne, sono passati quasi 20 anni, a marzo 20 anni, ma ricordiamo cosa è successo nel mezzo, perché qualcosa è successo nel mezzo e qualcuno aveva capito che qualcosa stava andando storto. Nel 2013, a 10 anni dall'inizio della guerra, 9 dalla pubblicazione di queste immagini, Stuart Bowen, che era il capo dell'agenzia governativa di controllo sulla missione americana in Iraq, pubblica un report che si intitola Imparare dall'Iraq, 181 pagine. Sostanzialmente Bowen deve tirare le somme, raccontare cosa è andato bene e cosa è andato storto, elenca cifre, sprechi, quanti soldi sono stati spesi per la ricostruzione dello Stato iracheno? 60 miliardi di dollari. Allora, dopo 10 anni dall'inizio della guerra, l'esercito statunitense aveva già perso 5.000 soldati, le vittime civili irachene, stima naturalmente in ribasso, erano già 80.000. Bowen è impietoso, severissimo su tutto quello che è andato storto, sulla gestione di Obama, che nel 2011 decide: ci dobbiamo ritirare dall'Iraq, missione compiuta, andiamocene, e ritira le truppe dall'Iraq. Bowen scrive che il suo compito era rispondere a una domanda molto semplice: come sono stati spesi questi soldi? Ne è valsa veramente la pena? Ve lo dico raccontando un aneddoto, tra i tantissimi che lui scrive in queste 180 pagine, di un paragrafo che intitola così: come sono stati spesi? Sprechi, corruzione, infrastrutture incompiute. Questo per disegnare, diciamo, la gestione dei soldi di una lunghissima missione come quella irachena. Uno degli incidenti più significativi che descrive è il trasferimento via aereo di 10 miliardi di dollari in banconote, chiuse in cassettine e in un cargo che da New York arriva a Baghdad. Nei mesi a cavallo tra il 2003 e il 2004 i soldi dovevano essere destinati a varie agenzie locali, dove per agenzie locali si intende chiaramente corruzione dei leader locali. Si sono perse le tracce di quel denaro nel 2003 e nel 2004. Cosa dice Bowen? Sono stati forse sottratti dai dirigenti iracheni corrotti, usati per sostenere la popolazione locale attraverso le basi militari? E per farne cosa? Pagare armi, capi locali? E chi sono diventati quei capi locali con tutti quei soldi nel corso degli anni? Facciamo una capriola e andiamo avanti nel tempo. Lo possiamo facilmente immaginare che siano diventati quei capi locali nel corso del tempo. Molti di loro erano nascosti dietro le bandiere nere che tre anni dopo che le truppe statunitensi si ritirano dall'Iraq, entrano a Mosul conquistandola. Conquistandola, uso una parola sbagliata. Il cargo di Toyota che è entrato a Mosul nell'estate del 2014 non ha occupato e invaso la città, è stato accolto dagli abitanti. E questo è un passaggio nella comprensione del consenso di quel fenomeno che noi abbiamo completamente dimenticato. Perché eravamo troppo impegnati ad occuparci solamente dell'ISIS che sgozzava chi? I nostri simili. Di quello che accadeva sulla costruzione della loro macchina del consenso, noi non ci siamo occupati, come abbiamo smesso di occuparci di loro quando nel 2017, ultima propagine all'inizio del 2019, abbiamo stabilito che la lotta contro l'ISIS, riconquistate le tre capitali, fosse finita. Tutt'altro. Lo dimostra la morte non dell'ISIS, ma del capo di Al-Qaeda in piena Kabul un mese e mezzo fa, Ayman al-Zawahiri. Quando consideriamo una cosa finita, quella continua a muoversi in un movimento carsico al di là della nostra attenzione, laddove noi ci distraiamo. Quando nel 2011 Barack Obama, non Trump, Barack Obama, decide di ritirare le truppe dall'Iraq, dice: l'Iraq non è un posto perfetto, certo, ma lasciamo un paese che tutto sommato è stabile e autosufficiente. È dicembre del 2011. Dopo la fine della riconquista da parte dell'Occidente di Mosul, ricorderete forse questo blogger storico mosulai, Omar, che aveva vissuto per alcuni mesi sotto l'occupazione dell'ISIS. Lo incontrai e con la prosopopea dell'occidentale che vuole capire l'Oriente Medio e il Levante, cominciai a parlare di quanto secondo me il 2003 fosse stato l'anno spartiacque e di quanto profondamente sbagliata fosse stata l'occupazione americana. Lui mi ha lasciato parlare con la pazienza del locale che ascolta l'occidentale che interpreta casa sua e mi ha detto: voi occidentali pensate che il vostro più grande errore sia stato il 2003. Noi, iracheni, pensiamo che il vostro più grande errore sia stato il 2011, quando ve ne siete andati senza un piano per noi che restavamo qui, senza un progetto, lasciando denaro, fiumi, non si sa in mano a chi, armi, tonnellate, non si sa in mano a chi, detenuti, qaedisti, che uscivano dalle carceri e che nel frattempo avevano vissuto rendendo mitologiche queste immagini qui. 3 anni dopo, il mondo fa i conti con l'ISIS. Perché vi racconto questo? Perché l'Occidente, vi racconto questo per arrivare all'Afghanistan, perché la storia dell'Iraq, del ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq, ci dimostra che per l'Occidente è molto facile entrare nei conflitti, l'Ucraina purtroppo ne sarà l'ennesima dimostrazione, è quasi impossibile capire come uscirne. Gli Stati Uniti non avevano una strategia di uscita da questa roba qui, come non avevano una strategia di uscita l'anno scorso da Kabul. Hanno provato ad addestrarsi con dei capi tribù, ad armare dei capi tribù, che ogni volta si sono verificati i nemici di domani. È stato così anche con i Mujahideen. È stato così anche con i talebani, che sono stati armati in funzione antisovietica, che sono diventati nemici numero uno e che sono diventati di nuovo gli alleati degli accordi di Doha. Sono tante le differenze tra l'Iraq e l'Afghanistan del 2021. Prima di passare all'Afghanistan voglio fare un passaggio veloce di una cosa che purtroppo non riusciamo ad approfondire stamattina. Questo qui è il campo di Al-Jadda ed è un campo profughi vicino Mosul. Nel momento di maggiore capacità ha ospitato 60.000 persone. Vivere in un campo profughi, perché ci sia chiaro, significa vivere tendenzialmente senza acqua, senza elettricità, con i bagni condivisi in scala 1 per ogni 100 persone, con scuole che non ci sono e se ci sono funzionano poco e male, e con i bidoni dell'acqua per andare a prendere l'acqua quando c'è. Nei campi profughi iracheni, dove d'estate fanno 52 gradi, per intenderci si muore di diarrea. In questa sezione del campo profughi di Al-Jadda, è la sezione DD, c'erano le famiglie dell'ISIS e sopra le tende delle famiglie dell'ISIS c'era scritto Beit Daesh, casa di Daesh. Quindi le donne non potevano uscire, c'erano solo donne e bambini perché i miliziani o erano morti o erano in prigione. E quindi donne e bambini, vedove e orfani. Vedove e orfani. Le donne dell'ISIS, e facciamo questo rapido volo per arrivare alle donne afghane, sono un altro gigantesco tema dei tempi moderni che noi non abbiamo capito, pensando che queste donne fossero soltanto obbliate dal radicalismo dei loro mariti, che non avessero scelto la radicalizzazione. Falso. Molte di loro l'avevano scelta perché tutte le volte che abbiamo parlato di Stato islamico, noi ci siamo concentrati sulla parola islamico, distraendoci dalla parola Stato. Nella costruzione dello Stato islamico, la donna e i bambini, le donne e i bambini, sono motore della costruzione del tempo, perché alla donna spetta portare attraverso l'atto del dare vita non a un nuovo bambino, ma a un nuovo martire, il progetto dello Stato islamico nel futuro. Vi dico questo per dire che cosa? Che noi, questi bambini, li abbiamo dimenticati. Questi bambini che 5-6 anni fa avevano 9-10 anni, oggi sono adolescenti, che sono cresciuti rendendo mitologico esattamente quello che gli attuali capi di Al-Qaeda e dell'ISIS hanno reso mitologico 20 anni fa, le immagini di Abu Ghraib, il martirio dei loro genitori, la sofferenza delle loro madri, la sofferenza di loro stessi che sono stigmatizzati ed emarginati nell'attuale società irachena, apolidi, senza documenti, non possono studiare, non si possono muovere. Sono considerati da tutti i figli di Daesh. Le mogli di Daesh, cosa diventeranno secondo voi questi bambini? Cosa sono diventati secondo voi questi bambini che abbiamo dimenticato? Tanto per riportare e restringere il campo del noi e loro, l'Occidente ha deciso, in alcuni casi addirittura ritirando i passaporti, e è stato quello il caso di Shabina Begum, la ragazza di origini bengalesi che era stata londinese, di origini bengalesi che era stata arrestata nel nord della Siria. Sono state abbandonate lì non decine, non centinaia, migliaia di cittadini occidentali, foreign fighter. Compagni, moglie, figli dei foreign fighter, nostri connazionali, partiti al seguito dell'ISIS e lasciati lì. E lasciati lì, giudicati dai tribunali iracheni e spesso condannati a morte con processi di 10 minuti. Afghanistan. Ci sono differenze, dicevo, tra l'Afghanistan tra l'Iraq del 2011 e l'Afghanistan del 2021, ma questo è il modo, lo ricorderete tutti, in cui gli Stati Uniti sono usciti dalla loro guerra più lunga. Perché metà di questo intervento dedicato all'Iraq? Perché a un certo punto, 2 anni fa, nel 2020, l'avevano già deciso abbondantemente prima che da quella guerra bisognasse uscire, Trump prende in mano la vicenda afghana, queste guerre infinite, inutili, le definiva lui, e dice: dobbiamo ritirarci, e firma gli accordi di Doha, non già con le istituzioni afghane che per 20 anni si era sostenuto economicamente e politicamente, firma gli accordi di Doha con i nemici giurati, in un accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e una delegazione talebana appunto in Qatar, da cui viene escluso il governo dell'allora Repubblica Islamica di Ashraf Ghani. Quindi, diciamo, voi capite che questo accordo parte un pizzico zoppo, no? Se manca il governo afghano a farne parte. Cosa succede se tu, occupante, firmi un accordo con quelli che consideri terroristi in assenza del governo da cui vuoi deoccupare, che quel governo perde la già pochissima credibilità che aveva. E quindi in pochissimo tempo, in pochi mesi, chi guadagna campo? I talebani naturalmente, e il ramo locale dell'ISIS, l'ISIS-K, l'ISIS Khorasan, di cui probabilmente avete sentito parlare quest'anno, che firma 77 attentati in 4 mesi, nei mesi successivi alla firma degli accordi di Doha. Dopo questi mesi di instabilità e un'avanzata che inizia inarrestabile da parte dei talebani, gli Stati Uniti dovevano decidere una cosa: se rivedere gli accordi di Doha e restare, oppure come uscire. Non solo Biden, subentrato a Trump, decide che bisognava andare via, ma che bisognava andare via senza condizioni. Incondizionatamente. Cosa significa andare via senza condizioni? Significa consegnare il paese ai talebani. Diciamo, questo ci arriverebbe anche mio figlio, che inizia tra 20 giorni la prima elementare. Perché? Perché una cosa l'ha svelata il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan: che quello che era importante allora non era la sicurezza nazionale degli afghani, ma era la sicurezza nazionale statunitense, che è una cosa che nell'intervento militare del 2001 in realtà gli Stati Uniti avevano ampiamente dichiarato: noi andiamo lì a proteggere noi stessi e ce ne andremo quando riterremo definitivamente archiviata la minaccia qaedista. Dopo il ritiro delle truppe, scusate se sorrido, però è proprio la lezione non imparata. Dopo che Obama ritira le truppe nel 2011 dall'Iraq, ci vogliono 3 anni per scoprire che quella missione compiuta è in realtà una missione disintegrata. A Biden la lezione gli arriva prima: si ritira così da Kabul, nemmeno un anno dopo Ayman al-Zawahiri stava vivendo in una casa della rete Haqqani accanto al palazzo presidenziale. Lo stesso Biden, il 27 agosto dello scorso anno, dopo l'attentato che ricorderete all'aeroporto Karzai, che uccise più di 200 persone, nel discorso alla nazione ricordò i 13 Marines morti e poi distrattamente anche i 198 afghani e disse: missione compiuta, non esiste più la minaccia qaedista, l'Afghanistan non sarà più terreno di reclutamento. Ripeto, 11 mesi dopo, Ayman al-Zawahiri viveva in centro a Kabul, in quella che fino all'anno scorso era la Green Zone, la zona protetta della capitale afghana. Cos'è successo dopo la firma degli accordi di Doha? Che l'Occidente ha deciso di disegnare, di creare, a favore di telecamera, i talebani moderati. I talebani non erano diventati moderati, evidentemente non lo sono ora, erano diventati pragmatici. Avevano capito che quella, la firma degli accordi, negoziare, era la chiave di una legittimazione. Quegli accordi hanno stabilito, esattamente come la macchina simbolica di Abu Ghraib aveva stabilito, che l'Occidente e i gruppi terroristici di matrice islamica combattono due guerre diverse e i loro orologi e i nostri battono due tempi diversi. Quando alla fine di agosto un drone americano uccide un leader dell'ISIS Khorasan a Nangarhar, gli Stati Uniti uccidono un nemico. L'ISIS Khorasan ha un altro martire. Se non capiamo questo, finché non capiremo questo, che la guerra contro quella roba lì non si combatte con i droni, si combatte comprendendone profondamente un'ideologia che non potrebbe che esserci più distante di così, non troveremo mai, mai e mai il linguaggio giusto per combatterlo. E neanche il linguaggio giusto per negoziare, evidentemente, perché una cosa i talebani ce l'hanno insegnata. Questo sì, che non si negozia con gli amici si chiacchiera, con i nemici si negozia, ma per negoziare con i nemici bisogna conoscerli. E noi evidentemente non li conosciamo perché gli mettiamo i cappucci neri sulla testa. Ed è il motivo per cui i gruppi terroristici ne traggono beneficio. Volevo tornare a queste immagini qui, che che ricorderete dei C-17, dei C-130 americani, per chiedervi e sollecitarvi a un ricordo dell'estate scorsa. Qual è il ricordo che probabilmente molti di voi hanno? L'uomo che cade dall'aereo mentre cerca di scappare da Kabul. Un'immagine che fa il cerchio della storia, come gli uomini che cadevano dalle Torri Gemelle 20 anni fa. Una guerra iniziata esattamente come risposta all'attentato alle Twin Towers. Poche settimane dopo la presa di Kabul, senza spargimento di sangue, io ero lì, Kabul cade, praticamente non si spara un colpo. I talebani entrano, punto e fine. Nei 12 giorni precedenti, 12 giorni, sono cadute una provincia dopo l'altra. Arrivo a Kabul il 30 di luglio dello scorso anno. I brogliacci dell'intelligence americana dicevano Kabul resisterà 2 anni. Cade in 2 settimane. L'amministrazione statunitense, alla fine della sua guerra più lunga, non aveva un piano B. Non l'aveva. Non aveva un piano che diceva cosa si fa, ragazzi? Se invece di evacuare con la città in mano ad Ashraf Ghani, bisogna evacuare con la città in mano ai talebani. Questa evenienza non era stata considerata né dall'esercito, né dall'amministrazione, né, ed è l'affare più stupefacente della caduta di Kabul, dall'intelligence americana. Poche settimane dopo questo, Zabiullah Mujahid, che era ed è il portavoce dei talebani, dice: questa vittoria appartiene a tutti noi, appartiene all'intero Afghanistan. Per celebrare la presa di Kabul, va in questo aeroporto con la brigata Badri, si vestono bellamente, prendono le armi, con le uniformi che gli Stati Uniti hanno abbandonato all'aeroporto, e dice questa frase. La nostra vittoria si deve a 20 anni di sacrifici da parte dei mujahideen e dei loro leader. Questa vittoria è una grande lezione per gli invasori e per la nostra generazione futura. È una lezione per il mondo. In questa frase ci sono tutte le parole chiave di tutto quello che per 20 anni è rimasto inascoltato. Sacrifici, lezione per gli invasori e lezione per la nostra generazione futura. Numeri, prima di analizzare questa frase. I numeri della guerra più lunga americana: 145 miliardi di dollari spesi dai vari governi americani per ricostruire il paese, le forze di sicurezza e le istituzioni. 840 miliardi di dollari spesi in azioni militari. 3.700 soldati occidentali uccisi, 21.000 soldati statunitensi feriti. 66.000 soldati afghani uccisi, numeri chiaramente a ribasso, 500.000 i civili uccisi. Molte di queste cifre, soprattutto quelle sui civili afghani, sono chiaramente cifre a ribasso. Perché vi dico questo? Perché queste cifre sono diventate parte della macchina propagandistica dei talebani. Cosa dice Zabiullah Mujahid quando dice è un nostro sacrificio ed è un insegnamento per le generazioni future? L'invasore lo impari, l'invasore lo impari. Racconta quella che è stata la traccia della macchina di propaganda che ha costruito il loro consenso. Dico una cosa scandalosa. I talebani si sono presentati per 20 anni al loro popolo come dei partigiani. Gli invasori da qui se ne devono andare. E noi non vogliamo, noi non siamo qaedisti, noi non vogliamo la guerra globale. Noi vogliamo quello che è nostro. Noi siamo un gruppo nazionalista che interpretiamo la Sharia a modo nostro, inaccettabile per noi, e vogliamo gestire il nostro paese e non oltre. Si presentano così per 20 anni. Il risultato è un paradosso, che hanno reso insicuro un paese per cacciare l'invasore con un attentato quotidiano che ha ucciso migliaia di persone. E poi si sono presentati al tavolo di negoziazione con quell'invasore dicendo: "E però noi siamo gli unici che possiamo riportare sicurezza in questo paese, perché siccome gli attentati li facciamo noi, per rendere sicuro il paese siamo noi che dobbiamo smettere di fare attentati kamikaze. Se ci consegnate il paese, smettiamo." Gliel'abbiamo consegnato e hanno smesso. Qual è il paradosso? Che nel combattere un terrorismo che non conoscevamo e che in 20 anni non abbiamo imparato a conoscere, in realtà abbiamo consegnato non solo denaro e armi, e questo sarebbe il meno, abbiamo consegnato gli alibi e le motivazioni della macchina del consenso, che è ben più importante del denaro e delle armi, per arrivare al risultato paradossale e grottesco, se non ci fossero i morti di mezzo, che si sono ripresi il paese esattamente quelli che 20 anni fa eravamo andati a combattere, con molto più consenso di prima, con molti più soldi di prima, con molte più armi di prima. Questo vi voglio raccontare la storia di una di queste persone qui. Si chiamava Zaki Anwari ed è uno dei ragazzi caduti e crollati e morti cercando di scappare, cresciuto nel quartiere di Kote Shanghi, nel distretto di Kabul Six, un'area densamente popolata di classe media. Il padre, lavoratore pubblico, aveva lavorato per garantire a tutti e quattro i figli un'istruzione, sia a tutti e sette i figli, sia ai quattro maschi che alle tre femmine. Zaki Anwari giocava a calcio, aveva una maglia rossa della squadra nazionale afghana quando hanno ritrovato il cadavere precipitato dal C-17. È morto a 17 anni. Che vuol dire? Che era nato dopo il 2001 e che della sua vita aveva conosciuto solo quello, un paese occupato. Un paese in cui la vita quotidiana era scandita dagli attentati. Per lui l'Emirato Islamico era il ricordo dei genitori, il primo 96-2001, ed era esattamente dentro quell'incubo che suo padre non voleva farlo vivere, ed era il motivo per cui l'aveva accompagnato al gate dell'ospedale Karzai per dirgli: "Aggrappati, vai via." Quello che resta del futuro che suo padre avrebbe voluto è un cerchietto nel vuoto sulla prima pagina dei nostri giornali e una sagoma che precipita da un veicolo. Chi siamo noi mentre guardiamo quella sagoma che precipita dal veicolo? Cosa guardiamo? Quali sono gli antidoti per comprendere che tutto quello che abbiamo raccontato di questi 20 anni, o che peggio non abbiamo raccontato perché eravamo distratti da questi 20 anni di Afghanistan, è che mentre noi eravamo distratti, loro, i talebani, scandalosamente, diventavano i partigiani di tutto il paese, coloro che volevano liberare il paese dall'oppressore. Nel 2015, perché è bene ascoltare le voci pochissime di chi qua da noi aveva capito, 2015, quindi dopo 14 anni dall'inizio di questa guerra, Douglas Lute, un generale, un militare, un generale dell'esercito americano in Afghanistan, durante le amministrative, disse, leggo la citazione: "Eravamo privi di una qualsiasi comprensione fondamentale dell'Afghanistan. Noi militari non sapevamo cosa stavamo facendo." Non sapevamo cosa stavamo facendo. Non sapevamo cosa stavamo facendo. E non lo sapevamo neanche noi che guardavamo da casa, perché per 20 anni ci siamo convinti che quelle 40 donne presenti in Parlamento rappresentassero l'Afghanistan, che le ragazze, poche, mai abbastanza, che erano tornate a scuola dopo la fine del primo Emirato Islamico, rappresentassero l'Afghanistan, che le attiviste a cui davamo voce rappresentassero l'Afghanistan, Va tutto il nostro rispetto a quelle parlamentari, a quelle attiviste e a quelle ragazze che devono tornare a studiare, ma quelle ragazze, anzi, quelle attiviste, quelle parlamentari, prima di rappresentare l'Afghanistan, rappresentavano noi. E noi le abbiamo in qualche modo costruite perché volevamo pensare di non aver sprecato 20 anni, migliaia di morti e miliardi di dollari. Mentre nella stragrande maggioranza del paese il burqa le donne semplicemente non se l'erano mai tolto, le donne a scuola non c'erano mai arrivate, perché le scuole non erano mai state costruite, perché le strade in Afghanistan non sono mai state costruite, gli ospedali, le case non sono mai state costruite. E in questo c'è stato, io credo, il nostro errore principale. Scusate. Quando sono stata evacuata anch'io, come quei pochi privilegiati che se ne sono potuti andare da Kabul su un volo militare, mentre intorno la gente si accalcava e moriva, è venuto via anche un caro amico afgano, un professore, un bel prodotto dell'Afghanistan occupato. Professore, un giovane professore, si chiama Fahim Sadat. Era il capo del Dipartimento di Relazioni Internazionali della Cardan University. Ci eravamo incontrati lì la prima volta, eravamo diventati, lo siamo ancora, molto, molto amici. Oggi vive in Germania. Quando sono andata a casa sua in Germania, torno da dove sono partita per chiudere e torno a quanto detto da Filippo Grandi ieri, gli ho fatto la domanda più semplice ma necessaria, come tutte le domande semplici che bisogna fare a chi scappa e lascia qualcosa, che ti manca? E lui mi ha detto una cosa che in 15 anni di racconto di esili non mi aveva mai detto nessuno. Mi ha detto: mi manca la mia reputazione. La mia reputazione. Perché vi dico questo? Perché sebbene io pensi di me, sbagliando evidentemente, di essere libera da pregiudizi, anch'io, come tutti, come voi, tendo a pensare che quando una vita la metti in una grande griglia definitoria, che è la parola profughi, dimentichi tutto quello che c'era prima. E prima c'è, per esempio, la libertà di scegliere che vestito metti la mattina. Indossare un paio di scarpe che non ti siano grandi. Fare sì che tuo figlio scelga il gioco che vuole per Natale. O che tuo figlio abbia la possibilità di scegliere. O che non debba dividere un bagno rischiando di prendersi un'infezione e morire con altre 150 persone in un campo profughi. Pensiamo tutti che se sei profugo devi dire comunque grazie. Invece no, se sei profugo devi dire cos'è che vuoi, non da dove vieni, ma dove vuoi andare. Dove vuoi andare? Alla persona che si accoglie non bisogna chiedere da dove vieni, bisogna chiedere dov'è che vai. Perché altrimenti li costringiamo tutti, loro, i bambini, le donne nascoste dal velo, le persone torturate, e torno e chiudo da dove sono partita, se non gli chiediamo dov'è che vuoi andare, loro saranno sempre e solo quello che hanno subito, non quello che desiderano. Saranno sempre e solo vittime di qualcosa e quindi saranno sempre e solo in uno stato di minorità. Avrei molte altre cose da dire che non vi dirò, ma vi racconto un'ultima cosa. Un insegnamento che mi ha dato un amico libico che mi accompagna a vedere questi posti e che ha messo in discussione tutto quello che di questi posti pensavo quando una volta gli ho chiesto: ma tu perché sei andato a prendere due persone dentro i centri di detenzione per farle lavorare a casa tua? E lui mi ha risposto: certo, lavorano a casa mia, ma staranno meglio qui a dormire in un letto o lì a dormire nelle gabbie a 50 gradi e a non avere acqua e rischiare di morire. E io non lo so qual è la posizione giusta, qual è la risposta da dare Hussein quando mi dice questa frase. So però che un giorno mi ha detto, mentre andava a portare lui libico, perché non ci sono solo i carnefici in Libia, il cibo a queste persone, mi ha detto: la generosità non è dare agli altri quello che ti avanza, ma dare agli altri quello di cui tu hai bisogno. Grazie. Grazie. Allora. Grazie di cuore, grazie Benedetta, grazie al Festival della Mente, grazie. Sono emozionata, non so dove guardare, allora scendo. Grazie.